Ed eccoci in diretta per la terza puntata di Ci chiama Diritti in Onda. Un saluto, un ringraziamento come sempre ai nostri partner che sono Alter Ego Fabbrica dei Diritti, Radio Sonar e Left, che, nella cui sede siamo ospitati anche oggi. Una nuova puntata che questa volta abbiamo... Intanto introduco Armando, che è qui accanto a me.
Salve, salve a tutte e tutti.
E abbiamo in collegamento da Genova il professore Andrea Visconti, che oggi avrà un ruolo importante per questa puntata, perché saranno tanti argomenti, ma lui sarà molto importante perché ne affronteremo uno subito in partenza, che sarà la conclusione poi di questo processo che abbiamo iniziato, questo percorso che abbiamo iniziato legato alle elezioni americane, e poi dopo una sorpresa per quanto riguarda la Corte di Giustizia dell'Unione Europea. Andrea, ci sei?
Ciao, ciao a tutte e tutti, bentrovati.
Perfetto, eccomi. Ciao, ciao. Allora, niente, io inizierei subito dal primo argomento di questa trasmissione, che è legato fondamentalmente a quello che sono le elezioni americane. Abbiamo con noi la nostra americanista di fiducia ormai. Alessia, ci sei?
Sì, ci sono, eccomi. Buonasera a tutti.
Allora, preannunciamo a tutti gli ascoltatori che questa sera stiamo tentando nuove performance tecniche, quindi siamo con il viva voce del cellulare in diretta con i microfoni in saletta, perché dobbiamo migliorare anche quello che è la possibilità di andare in diretta con gli ospiti. Alessia non è qui con noi, lo vedete anche dal video, però è questa voce che ormai ci rallegra e rende molto più frizzante questa trasmissione. E ci deve dare degli aggiornamenti che attendiamo ormai in maniera quasi spasmodica, Alessia. Abbiamo un vincitore, punto interrogativo.
Abbiamo un vincitore. Quale stato assegneranno oggi? Ce l'abbiamo il vincitore, ce l'avevamo già la scorsa settimana, ormai il vincitore è Joe Biden. L'unico che ancora non è tanto convinto è Donald Trump, però insomma, prima o poi qualcuno si farà pat sulla spalla e gli dirà: Donald, vai. Basta,
è finita questa esperienza. Anche la famiglia, mi sembra, di Donald Trump ormai sta cercando in tutti i modi di limitare questa sua, questi suoi ultimi colpi di coda, perché poi, Andrea, tu hai sentito, si minacciano i ricorsi.
Sì, scusa, una piccola cosa, io non sento Andrea.
Quindi, lo so.
Non possiamo colloquiare, Andrea, quindi
questa volta,
non so cosa ha detto.
Questa volta, lo so, c'è una mancanza, l'unica mancanza tecnologica è che Andrea e Alessia non potranno parlare, ma io farò da intermediario tra quello che dirà l'una all'altra.
Io ho la fortuna che Alessia la sento e eventualmente fai il medium per me.
Okay.
Comunque per i ricorsi effettivamente sembra quella la vera prospettiva. Come diceva bene Alessia, in realtà il pat un po' sta già prendendo quota, cioè dire al buon Donald levate dar, ma insomma il fatto che volevo, appunto, fai da medium. La mia domanda per Alessia è l'impressione è che diciamo Donald Trump e tutta la sua clac vogliano fondamentalmente alzare il livello della tensione, tenere alto questo stato d'allerta e fare anche fondamentalmente far passare un messaggio che io non riesco a capire se è in previsione del 2024 per la rielezione.
Esatto,
cioè per il
tentativo
nuovo.
Che oggi si parla di questo 2024, esatto, sì.
Ma comunque quello che sembra passare, diciamo, come elemento principale è legato in parte, in modo molto banale, a quelli che saranno i due ballottaggi fondamentali per gli ultimi due seggi al Senato in Georgia, che avverranno a gennaio, quindi proprio in prossimità del giuramento di Biden. E poi l'idea che in fin dei conti Donald Trump lo descrivono, sembra quasi un assurdo, ma lo descrivono come un personaggio che appunto odia perdere, e quindi è che alla fine si voglia puntare sul comunque lasciare in una grande parte dell'elettorato, visto che Trump a questo punto ha preso quasi 72 milioni di voti e Biden niente po' di meno che quasi 78 milioni adesso, però appunto in questo elettorato lasciare l'idea che lui alla fine non ha perso, perché l'hanno truffato gli americani e hanno rubato, scippato il voto, che okay? Insomma, okay, nel sì, bianco sì, capito, Midwest.
Comunque sia, nel senso, è bello che mi metti a... Adesso capisco la difficoltà del ruolo dell'interprete che deve interpretare immediatamente quando la persona parla.
Ho trovato un trucco.
Hai trovato che ti sei collegata alla nostra diretta, Alessia.
Quindi sono arrivata a finire di della Georgia. Ti faccio...
Perfetto.
Cosa più facile.
Allora, guardate, tendenzialmente quello che spero di riassumere bene quello che è la riflessione di Andrea, partendo proprio dal ruolo di Trump e quello che accadrà. Sembra effettivamente anche dalle dichiarazioni che sono arrivate oggi che Trump stia in un certo modo cercando di mantenere alto il livello di scontro proprio anche in funzione delle prossime elezioni che ci saranno nel 2024. Quindi il tema dei ricorsi è più che altro, perdonami Andrea se riassumo così, un modo per ulteriormente mantenere alto il livello di tensione all'interno degli Stati Uniti. Immagino che i ricorsi, un po' come la giustizia in generale, siano dei ricorsi che vedranno, saranno affrontati e avranno una definizione fra molto tempo, e questo potrebbe far prendere in un certo senso tempo anche a Trump per comunque sia continuare quel tipo di opposizione molto radicale a quello che è poi il risultato di queste elezioni. Oltre a ciò, oggi è arrivata un importante riconoscimento e in bocca al lupo, tra virgolette, soprattutto in questo periodo storico, dalla Cina, che ha in un certo senso riconosciuto anche lei la vittoria di Biden. Questo potrebbe effettivamente andare anche a definire in maniera più forte quelli che sono i rapporti e il riconoscimento da parte di uno dei, diciamo, dei non dico nemici, ma comunque sia dei paesi e delle grandi potenze che in questo momento erano molto attaccate dagli Stati Uniti e che fondamentalmente sono state anche un elemento importante per la campagna elettorale di Trump. Alessia, può cambiare anche questa notizia di oggi, quello che è il riconoscimento formale del ruolo di Biden all'interno degli Stati Uniti e quindi del mondo intero?
Ah, diciamo che intanto distinzioni importanti dalla Cina, le congratulazioni non sono arrivate dal presidente Xi Jinping, che ancora non ha proferito parola, quindi non sono arrivate dal segretario del ministro degli esteri, quindi la situazione è ancora un po'... Biden ha già detto che rispetto alla Cina i suoi obiettivi rimarranno quelli di comunque contrastare l'avanzata cinese, di usare durezza quando servirà durezza, ma comunque si parla già di diplomazia dei noodles, riferita a quando Joe Biden insieme a Xi Jinping nel 2011 mangiò dei noodles in una tavernetta di Pechino, quindi già si parla comunque di un altro tipo di
apertura. È un'immagine bellissima questa comunque.
Sì, c'è anche il menu Biden, che è composto da noodles, due panini cinesi e una coca, che è quello che ha ordinato Biden in quel posto.
No, va bene, ragazzi.
Marketing. Diciamo che per quanto riguarda i ricontesi sarebbe importante che venissero, diciamo, terminassero prima dell'8 dicembre, perché poi arriva il momento di nominare i grandi elettori.
La so, questa la so.
14 devono votare, esatto.
Questa l'avevo studiata.
Durante la prima puntata.
Il 14 dicembre, mi sembra, era più o meno.
Esatto, il 14 dicembre. Okay. E quindi se non ci sono i riconteggi, non ci sono le assegnazioni ufficiali dei grandi elettori, gli stati possono decidere, diciamo, tra virgolette, arbitrariamente. Per cui poi ci potrebbero essere dei problemi. Sarebbe importante che entro l'8 dicembre finiamo tutti di ricontare. Certo, in Georgia stanno contando a mano, quindi ci potrebbe volere il tempo. Speriamo che non siano più veloci del Nevada e dell'Arizona, perché insomma lasciano questo parecchio a contare. Quindi
va bene, nel senso, il tema ovviamente in questo momento è, nonostante il riconoscimento internazionale, nonostante anche quelli che sono i discorsi che effettivamente Biden sta tenendo anche con
Biden
quel...
presidente.
Esatto, punto. Esattamente. Biden attualmente è presidente. E velocissimamente, che poi dobbiamo passare alla prossima... prossimo argomento, invece sull'opportunità di questi ricorsi da parte di Trump e questa strategia di magari presentare ricorsi in massa e cercare di allungare i tempi proprio in cui si parli di queste elezioni e si parli di come lui è stato spodestato dagli abusi effettuati dal sistema elettorale americano, potrebbe essere una strategia, secondo te, che lo porterebbe da qui a un anno e mezzo ancora a parlare di queste elezioni e quindi rimanere in vita a livello anche per una possibile elezione del 2024?
Ma, dipenderà molto anche da dove andrà il Partito Repubblicano, cosa succederà a chi ha votato Trump, dopo quanto le persone fedeli a Trump si stuferanno di questa dialettica con un presidente diverso. È tutto da vedere, diciamo, per quanto riguarda la situazione. Certo, Trump non se ne può andare con la coda tra le gambe, questo è sicuro, se ne andrà facendo più rumore possibile e probabilmente continuerà a parlarne. Sarebbe strano, solo un presidente ha fatto due mandati staccati nel Novecento, quindi certo, sarebbe strano poi rivincere nel 2024, però Trump è prevedibile.
Alla pene merita di anche lui.
Di tutto, però ci saranno le primarie nel 2024 nel Partito Repubblicano, come è stato quest'anno per il Partito Democratico, quindi bisogna vedere se vince le primarie per ricandidarsi nel 2024, a meno che non si fa il suo partito, allora la situazione sarebbe diversa.
E sarebbe una situazione decisamente travolgente per la storia della politica interna americana, immagino. Non credo che si sia mai realizzato qualcosa che andasse oltre la dicotomia tra democratici e repubblicani in America. Però,
qualche volta, non in modo, diciamo, nessuno ha mai vinto.
Esatto.
Come terzo partito, ecco.
Va bene, Alessia, io che devo dirti? Ci sentiamo venerdì prossimo. No, va bene, sto cercando di forzare un po' la mano, ma averti qui per noi è un enorme piacere. Spero comunque sia, ecco, di anche venerdì prossimo di risentirti e di essere partecipe di questi esperimenti che stiamo portando avanti. Per adesso il viva voce del cellulare sembra che sia funzionato. Guarda, grazie mille, grazie tante e vabbè, ci sentiamo comunque sia il prima possibile, va bene?
Certamente, grazie mille.
Allora, Andrea, no, nel senso, la riflessione sulla questione americana, credo che possiamo dire che abbiamo concluso questa analisi in queste tre puntate di quelli che erano i problemi legati alle elezioni americane.
Ti dirò, è come se, diciamo adesso senza dire che poi sarà, settimana prossima parleremo spero d'altro, giustamente, però devo dire si apre un capitolo che poi si intreccia con l'economia, le dinamiche del mondo, interessante, e devo dire che appunto lo spunto elettorale mi ha fatto un po', non so voi, ma venire in mente altri spunti, perché effettivamente loro sono tanto complicati nelle loro dinamiche rispetto a come siamo abituati a noi a vivere la politica, però considerato che gioco forza, sono ancora in buona parte, non dico proprio l'ombelico del mondo, ma quasi, sarà interessante vedere come evolvono le situazioni nelle prossime settimane.
Assolutamente sì, e comunque sia, credo che non si è smesso di parlare di America, non si è smesso di parlare di quello che sta avvenendo nel mondo, ma adesso dobbiamo cambiare notizia, nella speranza che siamo riusciti a raggiungere la nostra ospite, che io non conosco per niente in realtà, in realtà ci conosciamo benissimo, ed è Sara Vegni di ActionAid, che oggi parteciperà insieme a noi per presentare quello che è il libro, il lavoro, il compimento di un percorso che è stato lunghissimo, che io ho seguito anche collateralmente, che ci ha visto un po' tutti, anche Left spesso partecipe, la presentazione delle linee guida che sono state poi presentate al Parlamento del progetto Sicuri per Davvero. Torniamo a parlare di terremoto, torniamo a parlare di sicurezza del territorio, ma di prevenzione soprattutto, un lavoro che a questo punto, Sara, ci sei?
Sì, ci sono, eccomi qui.
Eccoci.
Un saluto
anche a te. Allora, oggi esce questo libro, il libro, diciamo, ActionAid Left, lo facciamo vedere anche perché siamo in diretta video, Sicuri per Davvero, per una politica sulla prevenzione e la ricostruzione. Inutile chiederti, anzi, partiamo direttamente con questo. Questo lavoro, questo progetto, Sicuri per Davvero, che obiettivo aveva e dove ci ha portato? E dove ha portato anche a te? Ti faccio una domanda, sia a livello, diciamo, più, chiamiamolo professionale, più politico, ma anche e soprattutto a livello personale, perché parlo ovviamente per cose che anche io un po' ho vissuto da meno tempo di te, perché tu dall'Aquila diciamo, hai sempre preso parte in questo lavoro sulla sensibilizzazione della popolazione, di tutti sul tema del terremoto, ma sono esperienze queste che, oltre a portare a un risultato importantissimo come è stata la definizione di queste linee guida e di questo progetto, anche un cambiamento interiore e personale decisamente importante. Intanto fammi sapere, sei felice di questo lavoro? Di come...
No, allora, un sacco di domande sicuramente, e partiamo dall'ultima. Certamente siamo molto contente e contenti di aver portato a termine una parte, perché poi ovviamente non pensiamo che con questa pubblicazione le linee guida, anche con questo contributo che porta il libro edito da Leste insieme ad ActionAid, ovviamente siamo contentissimi soprattutto del percorso che abbiamo fatto. E poi magari ci ritorno in finale, ma provo in ordine a rispondere ad alcune tue domande. Innanzitutto, cosa è stato? È stato un percorso, speriamo innovativo, comunque poco sperimentato nel nostro paese, di costruzione di una politica pubblica complessa come quella sui terremoti, che parla appunto di prevenzione, di risposta all'emergenza, di ricostruzione, di rilancio dei territori colpiti dalle catastrofi nel nostro paese, per insomma provare a scrivere insieme in una maniera nuova quello che può essere una politica. Questo innanzitutto la cosa più difficile anche da aver fatto in questi anni, sperimentare un modo nuovo di stare insieme e di provare a proporre. Siamo partiti da un'esperienza diretta, come tu ben sai, come un po' hai accennato, un'esperienza diretta che ci vede accanto con le popolazioni colpite dai sismi degli ultimi, diciamo, 10 anni, insomma, dall'Aquila in poi, ma poi in realtà abbiamo incrociato in questo percorso persone di altri territori, anche da Friuli, dagli Irpini, da territori da terremoti molto, molto lontani. Insomma, in questo impegno continuativo che abbiamo sul territorio ci siamo resi conto che c'era un problema che non potevamo affrontare da soli e che forse tutti come comunità e paese, insieme chiaramente come primi protagonisti delle popolazioni colpite, potevamo proporre una modalità nuova di rispondere a quelle che sono catastrofi che a volte si chiamano naturali, ma che in realtà sono chiaramente cicliche nel nostro paese, un paese che è altamente fragile e esposto a notevoli rischi, sicuramente quello sismico, ma anche idrogeologico e, come vediamo, in realtà molti altri. Insomma, per cui ci siamo messi insieme a tantissime realtà, abbiamo provato a scrivere come vorremmo fosse una politica nazionale. Chiaramente è una tematica molto complessa, perché una politica nazionale sul rischio affronta tantissimi temi e anche guardarli nella propria circolarità è già innovativo per il nostro paese. Non lo è a livello internazionale, dove viene riconosciuto il ciclo del rischio come un ciclo unico, per cui nel momento in [S2] Certo. [S1] Cui pensi a politiche di prevenzione in realtà stai impostando, no, tutte le altre e così via. Quindi già questo sicuramente è stato molto innovativo. 2 anni di lavoro, dal 2018 appunto al 2020, 11 appuntamenti territoriali in cui abbiamo fatto incontrare comunità colpite, esperte, esperti, associazioni nazionali, ma anche rappresentanti delle istituzioni, su tante tematiche, 7 capitoli, 7 passi insomma del ciclo del rischio che abbiamo affrontato, con dei tagli chiaramente trasversali che fanno la nostra cifra come ActionAid, ovvero quelli della partecipazione diretta delle persone, di politiche che siano accountable, si dice, ovvero trasparenti e aperti alla collaborazione delle organizzazioni della società civile, così come di cittadine e cittadini. E un lavoro molto grande, l'abbiamo definito forse in maniera un po' un po' esagerata, però crediamo sia così, un esercizio di intelligenza collettiva in cui veramente tante e tante hanno dato il proprio contributo, te in primis, ma tanti e tanti dei territori colpiti, ma anche dei territori fragili a rischio. Ecco, ho iniziato un po' a rispondere perché veramente tantissime domande, però approfondiamo pezzo per pezzo.
Diciamo che avendo partecipato poi a questi incontri anche io, una caratteristica importante oltre all'elaborazione, quello che ne è uscito fuori, quindi quello che è il risultato che potete leggere su questo libro che, ripeto, sarà venduto in edicola insieme a Left da questa settimana, e quindi è un resoconto importantissimo, una testimonianza importantissima, perché non è soltanto la descrizione di quelli che sono i problemi, ma la cosa ancora più importante è che sono proposte di soluzioni, o quantomeno delle idee, delle raccomandazioni che sono state poi presentate ufficialmente in Parlamento, quindi al governo e a rappresentanti istituzionali. Ma quello che è su questo forse non so se è una domanda, una riflessione che facciamo insieme, l'abbiamo fatta tante volte, il metodo, la modalità con cui si è pervenuti a queste linee guida. C'è stata proprio la sensazione, andando a questi incontri che erano partecipatissimi, di trovare finalmente quel momento in cui semplici cittadini che subiscono spesso gli effetti del dramma e anche gli effetti spesso e volentieri dei fallimenti delle istituzioni e dei governi nella gestione dell'emergenza, hanno avuto la possibilità di interloquire non soltanto con altri cittadini, altre associazioni e professionisti, ma con le stesse istituzioni. Il paradosso qual è stato? Che in certi casi, in certi incontri, con questo lavoro che è stato portato avanti da ActionAid e questa modalità tramite inviti e partecipazione orizzontale, addirittura le istituzioni sono state messe in connessione tra loro che non si parlavano. E quindi sono lo stesso metodo, lo stesso processo con cui si è arrivati a queste linee guida, effettivamente era già una proposta di soluzione a quello che è un problema enorme, e lo vediamo ovviamente anche oggi con il Covid su più ampio spettro, ma sempre un'emergenza è sempre una decretazione d'urgenza va a disciplinare questa emergenza, che le istituzioni non riescono a parlare tra di loro. Se lì si tratta di uffici con competenze e responsabilità diverse all'interno del terremoto, oggi vediamo quello che accade ad esempio tra le regioni e il governo. Quindi è un elemento questo importante, tra l'altro viene tradotto anche su quelle che sono le raccomandazioni proprio della governance e di quelle che sono le comunicazioni tra la base, tra i cittadini e le istituzioni, Sara.
Sì, assolutamente. Partiamo da un presupposto: che i cittadini, che le organizzazioni sia a livello locale che nazionale, ma anche semplici cittadini, hanno molta consapevolezza dei problemi che hanno intorno a loro. Ecco, partiamo da un atto di fiducia, perché è una cosa che abbiamo riscontrato tante volte e che tante volte viviamo. Cioè, chi vive i territori, chi vive determinate questioni ne sa molto e va ascoltato e va reso partecipe e protagonista. Spesso la comunicazione dell'emergenza è univoca, è direttiva, è passata. Passivizzante, ecco, pensiamo che sì. Invece proprio nell'emergenza, in realtà sempre, ma proprio nell'emergenza questo paradigma vada scardinato, invece vada data centralità alle persone che vivono le questioni e che vivono il territorio. Partendo da questo assunto abbiamo provato a mettere insieme innanzitutto i territori, perché questo è uno degli altri problemi. Ogni emergenza, in particolare quelle sismiche che abbiamo vissuto, viene vista come una questione a sé stante, una questione unica che non ha paralleli e collegamenti. Ecco, io sono aquilana e sento da vicino che i territori che stanno solo a 60 km del cratere del 2009 colpito dal sisma del 2009 e il cratere colpito dal sisma del 2016 e 2017, anche se solo a 60 km, in realtà non c'è un dialogo costante. Ecco, quindi il primo tentativo, che ovviamente è un tentativo di creare semplicemente un luogo, una piazza in cui le persone che hanno problemi, se non uguali, perché non sono uguali, però molto simili, possono innanzitutto incontrarsi e fare rete per essere anche più forti nei confronti sia delle istituzioni responsabili, ma anche dell'elaborazione di quello che si sta vivendo e delle fasi molto difficili che comunque questi territori anche oggi purtroppo continuano a vivere. E poi, come hai ben detto te, metterle insieme anche ai saperi, perché in questo paese ci sono tantissime competenze sul rischio, sulle ricostruzioni, sulla gestione delle emergenze, sulle prevenzioni, però viviamo in un mondo frammentato in cui spesso nemmeno le informazioni circolano, i database, e anche questo è un tema di molta attualità, sono spesso separati, non comunicano tra di loro, per cui non si ha una base di conoscenza comune. Poi sì, ci sono le istituzioni. Per quanto riguarda i terremoti, ad esempio, avendo avuto purtroppo, e questo è l'urgenza per cui è uno dei motivi dell'urgenza per cui abbiamo dovuto fare questo lavoro, abbiamo fortemente voluto fare questo lavoro, è il fatto che ogni terremoto è stato affrontato in una maniera totalmente diversa anche da un punto di vista dell'architettura istituzionale.
Assolutamente sì.
Per esempio nelle ricostruzioni. Per questo paradosso, perché poi appunto è un paradosso, ha portato al fatto che esistono sui territori ad esempio degli uffici speciali che sono anche governativi o dipendenti alle regioni a seconda appunto dei diversi sismi, che affrontano ogni volta quello che succede come una cosa nuova, non si parlano, non c'è una connessione. Per fare un esempio pratico, nel luglio, credo che era il 2019 sicuramente, nel luglio del 2019 uno degli appuntamenti del lungo percorso di Sicuri per Davvero è stato quello di un focus group fatto con i responsabili, i titolari degli uffici speciali delle regioni più recentemente colpite dai sismi, quindi Emilia Romagna, sì. Marche, Umbria, Lazio e Abruzzo, che si sono incontrati per la prima volta, e questa è la notizia, diciamo, si sono incontrati per la prima volta e per la prima volta hanno potuto confrontarsi su quelli che sono delle soluzioni a problemi contingenti che tutti in maniera individuale, in maniera solitaria, avevano affrontato. Ecco, un po' paradosso che l'abbia dovuto fare una
governativa.
come noi, siamo ovviamente molto felici di averlo fatto. Ora un po' le cose stanno cambiando, insomma questo anno è stato un anno anche di cambiamenti, anche se silenziosi, nella sensibilità politica, anche istituzionale, su questi temi, però ad oggi insomma la situazione continua a permanere più o meno così.
Assolutamente sì, e il tema centrale, io direi, andando verso la chiusura, perché tu lo sai che staremo a parlare le ore di queste tematiche, io ho dato un piccolissimo infinitesimale in confronto al lavoro che è stato fatto, contributo su questo libretto, e la mia riflessione è, non mi sto ovviamente pubblicizzando, era in riferimento a quello che è un tema invece che da tempo, come Alter Ego Fabbrica dei Diritti, noi abbiamo affrontato e con cui ci siamo confrontati spesso e volentieri, che queste linee guida, queste raccomandazioni possano avere anche, aprire anche un'importante discussione su un'idea di legge, di normativa unica, di una legge unica, di una norma, di un quadro normativo unico che racchiuda dentro tutte le emergenze. Io ricordo come durante il primo lockdown Vasco Errani, ahimè criticato e criticabilissimo in tante situazioni per quanto riguarda soprattutto alcune gestioni, ma di certo una persona che di emergenze, soprattutto sismiche, ne conosce e diciamo è esperto, durante il primo lockdown uscì con una dichiarazione durante una discussione del Senato, adesso non ricordo nello specifico il giorno, ma semmai la riporterò poi, visto che siamo in diretta Facebook, la riporterò nei commenti della diretta. Dichiarò proprio in virtù dell'emergenza Covid quanto fosse importante iniziare a pensare e a ripensare una normativa sulle emergenze che fosse diversa, unica e fondamentalmente potesse in qualche modo gettare quei principi generali applicabili in tutte le situazioni di fatto. Beh, di situazioni di fatto e di proposte dalla lettura di queste linee guida e di questo lavoro io ne vedo tantissime, che potrebbero essere sia legate a quello che è un tema della governance, della gestione, quindi delle istituzioni, sia anche a quelle che sono le soluzioni proprio delle emergenze, dell'intervento in emergenza e della partecipazione della popolazione nelle fasi decisionali. Tu credi che serva un riordino o quantomeno una normativa unica, un codice delle emergenze?
Allora, parto dal fatto che ovviamente in questo anno di emergenza sanitaria ci siamo interrogati molto se il lavoro fatto con Sicuri per Davvero relativo ai terremoti si potesse o dovessimo in qualche maniera rapportarlo a quello che stavamo vivendo in questo momento. Alla fine abbiamo scelto di non farlo, quindi il libro e le linee guida parlano specificamente di rischio sismico, per rispetto ovviamente certo. Al percorso fatto e alle persone che hanno partecipato, ma nonostante questo, rileggendole proprio come dici te, è un po' un invito che facciamo anche a chi vorrà leggerle, vorrà anche magari in futuro commentarle, ci siamo resi conto che in realtà tante cose potrebbero parlare anche all'oggi e ad altri tipi di emergenze oltre a quello che stiamo vivendo, perché insomma per inciso non è che un rischio ne esclude un altro, no? Quindi non è che ora siamo in realtà proprio una visione multirischio del nostro vivere, in realtà sarebbe quello che dovremmo fare, no? Dovremmo fare realmente. Sì. Questo per dire che certo ci sono molti temi che informano, potrebbero informare tante politiche in generale sulle emergenze, quello che però crediamo sia assolutamente fattibile nell'immediato, perché appunto sono tanti anni che ora c'è questo lavoro, ma sono tanti anni che i movimenti che provengono dai territori colpiti dai sismi lo continuano a ripetere, almeno 10 anni, quando si è fatta la prima legge di iniziativa popolare fatta dai movimenti aquilani nel 2010. I tempi sono super maturi di garantire diritti certi alle persone colpite da catastrofi o che vivono in territori ad alto rischio. Ci sono tutte le carte in tavola, c'è anche un DPCM del 4 di marzo che non riguarda il coronavirus ma riguarda i terremoti, che in qualche maniera scrive in una frase di un coordinamento tra i sismi, cioè la necessità anche dagli enti di competenza. Al nostro evento di presentazione che ricordavi in Parlamento hanno partecipato ING V e ISPRA, che comunque si accodano ormai da anni a questa richiesta. Insomma, questo sì, cioè assolutamente i tempi sono molto maturi per creare poi che sia una legge unica. È una cosa in cui nel percorso si è discusso molto e non si è sciolta, come secondo me è anche giusto che sia, ma fermandosi su cavilli, ovvero se può essere un codice, che come quello per esempio che riordina la protezione civile, quindi un quadro normativo a larghe maglie.
Mi permetto di fare una battuta sul codice, sperando comunque sia che sia un codice più completo di quello della protezione civile, visto che stiamo ancora aspettando i decreti attuativi.
Mai veramente attuato, per cui assolutamente sì. Ecco, sulla forma specifica anche non siamo entrati, però sull'esigenza di armonizzare un quadro normativo assolutamente frammentato, che appunto poi il problema è che non garantisce diritti e elargisce invece purtroppo in maniera diversificata i diritti sul territorio, persone che colpite dalla stessa catastrofe con gli stessi danni, perché nati in una regione invece che un'altra in Italia, hanno diritti diversi, e questo chiaramente
questo non è assolutamente possibile. Sara, io ti ripeto, mi dispiace doverti interrompere, abbiamo dei tempi stretti, ma è stato un enorme piacere, e sicuramente quando parleremo di terremoti, catastrofi e anche normativa dell'emergenza, cosa che ahimè ci capita spesso e volentieri di fare, sicuramente ti contatteremo, perché il tuo contributo ovviamente è un contributo fondamentale, anche non solo per il lavoro che hai fatto, ma anche per quello che sei e che hai fatto da sempre, non solo quindi questo Sicuri per Davvero, questo libro che è in edicola da oggi, ma per tutto quello che è l'esperienza che hai raccolto in questi anni. Un caro saluto a te e a tutte e a tutti gli appartenenti, i ragazzi di ActionAid, ringraziandovi per quello che è il contributo che avete dato. Un caro saluto ancora a Sara.
Grazie anche a voi.
Insomma, Andrea, tu ci stavi un pochino connesso qua. Ritorniamo a parlare. Tra l'altro, quel codice di protezione civile, mi era venuto un po' in mente alcune cose. Tra l'altro, codice di protezione civile, che sappiate tutti quanti, quando si dice no, i DPCM sono anticostituzionali perché non hanno una fonte di diritto e non si può decidere le cose che dovrebbe decidere la legge, non lo puoi fare con DPCM. In realtà il DPCM come fonte base del diritto non ha solo il decreto legge, che ha un atto di forza e valenza con forza di legge, ma c'è anche quel codice di protezione civile, la legge 1 del 2018, che disciplina lo stato d'emergenza. Quindi in realtà il codice di protezione civile, che ricordiamo è vuoto, se non in alcune piccole parti, tra cui la disciplina della dichiarazione dello stato d'emergenza nazionale, regionale e provinciale, è la fonte del diritto proprio che permette oggi, insieme al decreto e ai vari decreti legge, che sono la cornice entro cui poi il Presidente del Consiglio può intervenire, autorizza il governo e i DPCM di oggi. Ovviamente sul tema dell'incostituzionalità sono altre le particolarità, nel senso che effettivamente è il DPCM poi che predispone le limitazioni, ma il decreto legge è molto ampio. Però il codice di protezione civile, anche nell'emergenza Covid, ha un ruolo decisamente, decisamente importante. Andrea, che ne rapidissimo, perché poi dobbiamo passare al prossimo ospite, che ne pensi di questo lavoro di ActionAid? Serviva? Direi che
ce n'era bisogno. Serviva, sì, no? Siamo sempre stati lì a ragionare, insomma, hanno concretizzato qualcosa di molto complesso poi in realtà, perché il coinvolgimento di così tante realtà, sia istituzionali che semplicemente appunto di volontariato e civili, sono le di essere, lo sappiamo, no? Articolato nel senso più strutturato del termine, non nel senso, diciamo così, dell'idea, nella vera idea di partecipazione rispetto poi ad esperienze già vissute.
Ok, senti, niente, andiamo di corsa oggi perché abbiamo ancora altri due argomenti. Io direi a questo punto che passiamo la parola ad Armando, che comunque è stato qui in silenzio a sentire tutto, si prendeva appunti.
Mi rimango sempre più estasiato nell'ascoltare, esatto, nell'ascoltare la vostra voce e i vostri commenti sapienti
e precisi.
E precisi.
Allora, che cosa è successo?
In realtà che cosa è successo? È successo che ci sono degli aggiornamenti purtroppo tristi dal Mediterraneo. Se ricordate, insomma, la settimana scorsa ci eravamo dati sostanzialmente due belle notizie sul fronte dell'immigrazione. Avevamo parlato della bella notizia, insomma, del GIP di Ragusa che aveva assolto, aveva prosciolto Open Arms e quindi i comandanti in carico di quella missione. Però è accaduto questa settimana, pochi giorni fa, in realtà l'11 novembre, che c'è stato un naufragio molto grave ai margini delle coste libiche. E sostanzialmente è proprio l'unica delle ONG operanti in questo momento nel Mediterraneo, che è Open Arms, che si è trovata ad intervenire. Per cui noi questa settimana risentiamo il carissimo e gentilissimo Riccardo Gatti di Open Arms Italia, portavoce italiano, per chiedergli che cosa è successo. Questa volta una notizia meno, senz'altro meno piacevole da raccontare. Ci sei, Riccardo? Sei con noi?
Sì, sono con voi. Beh, quello che è successo purtroppo è quello che si aspetta sempre, no? Nelle condizioni in cui si sta purtroppo operando nel Mar Mediterraneo centrale. E cosa succede? Siamo soli nel Mar Mediterraneo e ciò porta a che i soccorsi sempre siano molto difficili. Già avevamo soccorso una nave, un'imbarcazione, siamo arrivati in quella imbarcazione un giorno dopo, da quando abbiamo iniziato la ricerca. Quando siamo arrivati su questo gommone era già passato un giorno, eravamo in giro, appunto, come dico, da più di 24 ore cercandolo. Quando siamo arrivati abbiamo iniziato a metterle in sicurezza, abbiamo passato i giubbetti salvagente. Quando stavamo per iniziare a trasferire le persone dal gommone alle nostre imbarcazioni, alle nostre lance, il gommone ha ceduto, si è aperto in due, tutte le persone sono finite in acqua. E in quel momento abbiamo iniziato a soccorrerle, però purtroppo 5 persone sono morte e poi un altro bambino, come
A
sapete, Giuseppe,
bordo la
che è
notizia più
morto.
triste, diciamo, nel generale sconforto, insomma. Ma la cosa particolare che ho letto di questo intervento è che questa volta, dopo mi pare anni, è stata proprio Frontex che vi ha sollecitato una volta, gli elicotteri di Frontex che, diciamo, erano in quelle zone, che hanno osservato il naufragio, vi hanno sostanzialmente contattati per operare il salvataggio, sostanzialmente.
Esatto, è la prima volta che succede questo. La prima volta da anni, ma c'è da ricordarsi che questo dovrebbe succedere automaticamente, nel senso quello che dovrebbe fare Frontex è proprio quello che ha fatto l'altro giorno. Frontex è sempre, sempre, sempre in questa area, sta volando tutti i giorni, ciò vuol dire che tutti i giorni sa chi sta rischiando la vita, dove sono le imbarcazioni. Fatto sta che non ce lo dicevamo mai, non lo dice mai alle imbarcazioni da soccorso delle ONG. Trasmettono le informazioni a altre autorità, quali per esempio l'autorità libica, e dietro si vede già il disegno dell'Unione Europea, perciò respingere le persone non è veramente accettabile. Che noi siamo lì con navi da soccorso, con persone che volte al soccorso, ci si conosce da anni, sappiamo, sanno la nostra operatività, la nostra come quella delle altre ONG, e le informazioni vengono nascoste.
Tra
No,
l'altro il disegno è ben più chiaro nella misura in cui Frontex, come sappiamo, operava attraverso anche imbarcazioni fino a poco tempo fa, mi pare un annetto e qualcosa. Adesso opera soltanto con velivoli, per cui chiaramente l'attività di soccorso non la può più realizzare. Quindi chiamava la Guardia Costiera Libica. Adesso fortunatamente, diciamo, ci siete voi, hanno chiamato voi, ma in realtà questo è già chiaro nell'intenzione dell'Unione Europea, non nel far operare Frontex solamente con elicotteri o aerei in quelle lembe di
Esatto,
mare del
esatto,
Mediterraneo.
esatto,
diciamo.
Riccardo, scusa, ah no, finisci, perdonami, che avevo una
No,
domanda anche io.
diciamo quello che il disegno è chiaro, il disegno è chiaro, no? L'avete rappresentato benissimo voi, si è rappresentato, poi sono i fatti che parlano, no? Perciò quello è qualcosa che stiamo noi denunciando da anni.
Io una domanda più operativa ti chiedo, ovviamente, perché visto la ovviamente una volta effettuato il salvataggio, l'intervento in mare, si rimane in mezzo al mare, quindi il tema centrale è che Frontex in questo caso con velivoli di elisoccorso magari ha più facilità di intervenire, così come le capitanerie di porto europee. Ma quando è accaduto, cioè quando si è fatto l'intervento e sono state, da quello che leggevo, poi io ovviamente seguendo Open Arms Italia su Twitter, ovunque seguivo gli aggiornamenti costanti che venivano dati, quando queste persone stavano in una situazione clinica difficoltosa, a rischio, è stato mandato una segnalazione, richiesto un intervento di elisoccorso alla capitaneria di porto, a qualcuno, e sono arrivati. Cioè, questa è una cosa importante, perché sebbene i problemi di accoglienza li conosciamo tutti, i porti, le questioni dell'ingresso nel territorio, va bene, ma qui c'erano 6 persone che stavano malissimo, se non in fin di vita, sì, tra cui un bambino di 6 mesi.
Sì, il ritardo è stato dovuto solo al tempo di arrivo dell'elicottero, ci ha messo 50 minuti. Non ci sono stati ritardi nella risposta stavolta della Guardia Costiera Italiana.
Okay.
E quello devo sottolineare.
No, questo va sottolineato.
Quello che invece volevo anche sottolineare è il fatto che ci sono, nel 2016 e nel 2017 noi operavamo lì e più di una volta abbiamo realizzato delle evacuazioni su navi militari, per esempio,
sì,
che navi militari che già sul posto avevano gli elicotteri. Da quell'allora fino adesso è stato talmente smembrato, diciamo, tutto il sistema di soccorso in mare, che queste soluzioni non ci sono più. L'elicottero ha un'autonomia massima di 150 miglia e noi eravamo più o meno alle 150 miglia, perciò abbiamo dovuto iniziare a dirigerci verso nord. L'elicottero ha dovuto prepararsi in un modo che l'autonomia permettesse di andare e tornare. Ci sono proprio delle situazioni proprio tecniche che rendono difficili poi le operazioni. Però devo sottolineare che la Guardia Costiera Italiana veramente è comportata come bisogna
No, è appare evidente che ormai con tutte queste situazioni, come vengono narrate queste storie, ovviamente che poi rimangono storie, perché non dimentichiamo che è vero che noi ci arriva il problema generale dell'intervento delle ONG, il problema generale dell'invasione dei migranti, ma poi dietro a questo ci sono delle storie, dei momenti, degli eventi come quello che è accaduto ieri, che devono essere analizzati molto addentro, e quello che, come funziona la catena di salvataggio. Quindi quello che dice Riccardo è fondamentale. Sì, si sono mossi una volta ricevuto la segnalazione e dell'urgenza di intervento sanitario. Se ci fossero state delle navi militari più vicine con degli elicotteri già a disposizione, probabilmente il risultato sarebbe stato, magari speriamo, diverso. Però questa cosa,
la possibilità almeno ci sarebbe stata,
esatto,
è quello che voglio dire.
Certo.
Nella situazione in cui stiamo lavorando, purtroppo, scusatemi se lo dico lavoro perché è triste dire così, però le situazioni in cui noi stiamo operando sono proprio queste: una nave da sola di soccorso in mezzo alla vastità del Mediterraneo, senza ricevere informazioni normalmente riguardo a dove stanno le persone che stanno rischiando la vita, e poi una volta che vengono soccorse già sapete tutto quello che succede. Perciò in questa situazione le persone muoiono, e perciò si rappresenta veramente l'atteggiamento dell'Unione Europea con rispetto alla cura dei diritti delle persone, alla vita delle persone, no? E perciò ciò che si vede è un disprezzo totale della vita di alcuni tipi di persone, che sono le persone che cercano di fuggire e arrivare in Europa. Ma è chiaro, il disegno purtroppo è chiaro, il disegno europeo si è visto che mentre veniva smembrato il sistema di soccorso in questi anni, aumentava esponenzialmente la criminalizzazione verso le persone migranti e verso le ONG.
E tant'è, Riccardo, che voi siete in questo momento l'unica ONG che sostanzialmente sta solcando il Mediterraneo, perché mi pare di capire che Mediterranea è ferma. Stessa sorte per quanto riguarda Sea Watch, sostanzialmente mi pare che siate gli unici che in questo momento hanno la possibilità di muoversi. E che dire, insomma, noi sappiamo che però, diciamo, in tutta questa, diciamo, negatività della notizia, sappiamo che nel frattempo il vostro vascello è entrato in Italia e quindi siete, siete sbarcati. Quindi...
No, ancora non siamo sbarcati. Ah, non ancora? Ancora non siamo sbarcati. No, stiamo andando verso Trapani e dovrebbe realizzarsi, da quanto ci aspettiamo, le operazioni di sbarco il prima possibile.
Però vi è autorizzazione a sbarcare in Italia, mi pare, mi è parso di leggere.
Sì, da quello che non abbiamo ancora ricevuto la informazione ufficiale, però vabbè, è chiaro, conosciamo le dinamiche, ci hanno detto di andare verso la rada di Trapani e una volta lì sicuramente si realizzerà lo sbarco. La comunicazione ufficiale sì che ancora non l'abbiamo ricevuta, ma quello poco ci preoccupa. Sì che ci aspettiamo che rinizino ad esserci sistematicamente soccorsi e subito dopo lo sbarco, che i ritardi né nei soccorsi né nello sbarco possono essere si possano veramente rivedere come è successo ormai negli ultimi anni, no? Perché evidentemente si sta parlando di vite e spesso ci dimentichiamo di quello. Perché il discorso porta sui migranti e quant'altro.
Ce lo auguriamo anche noi. Riccardo, ti ringraziamo tantissimo per il tuo intervento e per quello che fate chiaramente nel
Riccardo, Mediterraneo. Speriamo di risentirci con belle notizie come quelle altre della scorsa puntata e non, ahimè, con queste storie che fanno accapponare la pelle ancora oggi.
Lo spero anch'io, vi ringrazio per darci voce sempre, darci spazio per continuare a parlare di tutto ciò nel modo in cui lo fate, che è il modo corretto, grazie.
Non mancheremo di continuare a farlo, grazie ancora. Grazie a Open Arms Italia di nuovo per quello che fa e quello che è il contributo che in questo momento storico me è rimasta l'unica a fare, sì. E a dare al problema che non mi sembra che ha cambiato nulla,
è cambiato poco, ma soprattutto quello che ci preoccupa è la problematica europea. Noi sappiamo che il nuovo patto per l'asilo allo stesso modo prevede delle politiche molto molto stringenti, speriamo insomma che poi in seno al Parlamento qualcosa cambi. Rimango.
Volevo introdurvi io, perché tanto su questo poi io sarò totalmente zitto. Vi lascerò parlare alla grande nei tempi che abbiamo a disposizione. Vi do un quarto d'ora e poi dovete concludere. No, sto scherzando. No, un quarto d'ora sul serio.
Non ci si crede.
Si passa dall'Unione Europea all'Unione Europea, nel senso che c'è stata una sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione che ha una cosa nuova, sembra abbia aperto una procedura di infrazione per l'Italia, una cosa strana, nuova, non era mai successo prima,
stranissimo, sì.
Però che questa volta il problema è legato, anche le scorse volte non è la prima volta che la Corte di Giustizia dell'Unione Europea apre procedure di infrazione per questi problemi tra i paesi dell'Unione, l'inquinamento, che non è un piccolo problema, diciamo, irrilevante in un'ottica generale, anche quelli che sono gli studi, ahimè, ne abbiamo parlato sicuramente con Andrea a livello di Covid, l'incidenza dell'inquinamento per quelli che sono, che non so se è stata provata poi scientificamente, ma comunque sia sembra che l'inquinamento abbia un ruolo importante anche sul piano di questa epidemia. Che è successo, Armando?
Allora, è successo che il 10 novembre viene emessa questa sentenza da parte della Corte di Giustizia dell'Unione Europea contro l'Italia, ed è una sentenza che viene da un procedimento datato, nel senso che nel 2014 la Commissione aveva avviato un procedimento appunto per inadempimento nei confronti dello Stato italiano per il superamento sistematico e continuato in alcune zone del territorio italiano dei valori limite fissati per le particelle PM10 fissati all'interno della direttiva 50/2008, che è la direttiva qualità dell'aria. Prima di andare,
cioè, l'Italia inquina di più.
L'Italia inquina più di quanto Europea. Sia previsto nei limiti massimi fissati da questa direttiva dell'Unione. Prima di andare quindi agli ulteriori segmenti e sviluppi della sentenza, però volevo chiedere al professore
Che
cosa si intende? Che cosa sono queste particelle PM10, prof?
Il professore ha studiato, no? Ma in realtà è facile da capire, perché appunto PM10 è un acronimo inglese e indica semplicemente il particolato atmosferico, detto anche aerosol, e 10 Nel caso del PM10 poi ci sono anche i PM2,5, comunque sta per il diametro di queste particelle. Sostanzialmente sono le polveri, il fumo, le microgocce, è un inquinamento diciamo eterogeneo che caratterizza l'aria ed è, diciamo, può essere sia di natura, diciamo, naturale, scusate il gioco di parole, quindi anche il risultato dell'erosione, il trasporto eolico, quindi quello che porta il vento, le polveri dei vulcani, quindi esiste un PM10 naturale, però stiamo parlando chiaramente del PM10 di origine antropica, quindi quello che riguarda tutte le attività umane, prevalentemente quindi emesso dalle automobili, dal fumo delle industrie, anche il fumo delle sigarette per intenderci, tutta una famiglia molto ampia di polveri che poi appunto generalmente in televisione chiamano PM10 o polveri sottili, e hanno una grande incidenza, diciamo, come effetti sulla salute delle persone, diciamo uno spettro molto ampio che va sia dai problemi, diciamo, respiratori piuttosto che a caratteri diciamo di cancerogeno, ma anche a livello vascolare, e in generale comunque appunto, come diceva bene Armando, riguarda determinate zone del paese, chiaramente le più inurbate, sì, comunque industrializzate. E poi vabbè, magari se avanza del tempo un accenno alla correlazione col Covid si potrebbe fare.
Certo, ti lasceremo senz'altro fare questa correlazione. È singolare il fatto che ci si riferisca a determinate zone del paese, perché in effetti quello che è accaduto è che la Commissione, dopo questa procedura, nel 2018 ha fatto ricorso alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, perché ha visto che l'Italia sostanzialmente non aveva posto alcun rimedio.
Quindi
a questa...
Io ti interrompo perché dobbiamo far anche capire, io devo capire, quindi è la Commissione Europea che si è resa conto che l'Italia stava violando questo regolamento e si è rivolta lei alla Corte di Giustizia Europea per fare un'indagine.
No, ha proposto ricorso contro lo Stato dell'Italia proprio perché l'Italia non ha rispettato questi limiti. E badate, la cosa particolare è che l'Italia non ha rispettato questi limiti dal 2008 al 2017, lo dice la sentenza della Corte di Giustizia, e dice che questi valori fissati per le particelle PM10 sono stati regolarmente superati nelle zone interessate, quindi stiamo parlando di alcune zone dell'Italia, tra l'altro un po' spulciando su vari articoli la zona della pianura padana è una di quelle più coinvolte appunto da queste emissioni.
Piccola precisazione che mi sento di fare, dal 2010 al 2017 non è che dal 2017 a oggi è risolta la problematica, perché il ricorso è del 2018, quindi tutto, ovviamente il 2018 probabilmente non è stato analizzato, quindi è tutto il periodo dal 2010 al 2017 per un ricorso presentato nel 2018.
E la sentenza è di pochi giorni fa, è di 3 giorni fa, ed inoltre dagli studi successivi che sono stati fatti nulla è stato fatto da parte dell'Italia per superare appunto questi correttivi che poi erano stati a un certo punto imposti dalla stessa commissione. E in realtà una delle giustificazioni che l'Italia adduceva era il fatto che solamente in alcune delle zone questi limiti erano superati e che solamente in determinati momenti. La Corte invece ci ha tenuto a ribadire che basta il mero superamento, quindi il mero mettere a rischio l'incolumità dei propri cittadini per poter incorrere in sanzioni, e l'unica giustificazione dell'Italia poteva essere quella di un evento atmosferico, al di là delle possibili aspettative per appunto poter esimere dallo Stato italiano le responsabilità, ma questa prova non è stata data, per cui l'Italia è stata condannata.
Niente eruzioni vulcaniche, insomma.
Niente eruzioni vulcaniche.
Come la grande nebbia di Londra, non so se vi ricordate, non mi ricordo più o meno in che periodo era storico è stato, c'era Churchill, però mi ricordo dopo la guerra, che è 52, che era, Andrea, ti ricordi la grande nebbia di Londra? Che fu
La data non la ricordo, però mi ricordo sì.
Il fumo
sì,
di Londra.
Sì, sì, sì.
E concludo, sostanzialmente l'Italia adesso rischia, qualora non ponga rimedio immediato, anche in una procedura di infrazione vera e propria, e quindi in una condanna, in una sanzione economica, ma non sarà l'ultima, qualora dovesse avvenire, come stavamo ricordando prima. Ma a questo punto sono curioso, perché il professore ci aveva fatto un accenno a particelle PM10 e correlazione con il Covid, quindi se ci chiude, diciamo, in bellezza questo
sì,
campo di puntata.
Scusami, mi aggiungo anch'io un'ultima domanda, professore, non ti voglio mettere in difficoltà, ma no, più che altro, perché qui si parla di giurisprudenza, di regolamenti, burocrazia e scienza come problematiche politiche generali, ma sarebbe, oltre alla correlazione del Covid, che forse questo lo concludiamo qui, secondo me sarebbe interessante magari nelle prossime puntate andare a capire invece non solo la correlazione dell'inquinamento col Covid, ma la correlazione dell'inquinamento delle particelle PM10 con tantissime altre problemi di salute sanitari che si possono rilevare, quindi dal cancro alle varie polmoniti, alle varie ai vari problemi che sulla popolazione a più ampio spettro queste polveri possono causare, perché dobbiamo, ahimè, secondo me, in questo periodo storico in cui si parla di ambiente, dobbiamo iniziare anche a sbattere in faccia quelli che sono gli effetti dell'inquinamento, quelli che sono gli effetti più concreti sulle persone, sulla popolazione italiana in questo caso, del problema dell'inquinamento. Perdonatemi, quindi adesso forse la correlazione col Covid...
Ma guarda, la facciamo facile, nel senso che comunque i dati, in realtà questo è un ambito molto ampio su cui potremmo tornare effettivamente, se chi ci ascolta, insomma ognuno di noi, andasse ad aprire un po' di siti, si renderebbe conto come esista appunto uno scibile di letteratura molto ampia, però appunto già così cercando si trovano dati che vanno intorno a, per esempio, l'Europa sul fronte dei PM10 e dei PM2,5 ha dei dati che vanno su quasi le 80.000 vittime, persone che muoiono prematuramente ogni anno legate all'inquinamento da traffico. Quindi sicuramente ci sono dei dati molto, molto sconfortanti per la salute, escludendo il Covid. In generale, appunto, vengono indicate nelle linee guida anche, per esempio, non so, io sto guardando quelle di Regione Lombardia, incrementi di mortalità premature per malattie cardiorespiratorie, tumore polmonare, incremento di ricoveri ospedalieri, bronchiti croniche, chi ha problemi d'asma ovviamente certo, è soggetto certo, a maggiori certo. problemi, gli anziani sono più soggetti. Se uniamo, e poi io sono andato a cercarmi, e magari appunto lo faremo con più dettaglio prossimamente, esistono delle pubblicazioni del 2020, è esploso ovviamente su qualsiasi tipo di argomento che riguardi il coronavirus e la malattia, il Covid-19, con, diciamo, per esempio in questo caso con l'inquinamento si trovano tantissimi articoli, quindi diciamo non parliamo più di ipotesi, ci sono studi, ho trovato uno studio svolto da scienziati in California, ci sono diversi studi che riguardano il territorio italiano, si trova generalmente un match, una sovrapposizione tra aree geografiche in cui si è avuto un forte impatto di Covid-19 e aree geografiche dove si ha un forte impatto di inquinanti, non solo PM10, monossido, biossido di azoto, solfuri vari. Tra l'altro per i monossidi e biossidi di azoto eravamo in procedura di infrazione pure per quelli, però vabbè. E quindi la correlazione è legata al fatto che emerge un'incidenza di, diciamo, un match di una percentuale molto molto importante, anche del 15% rispetto ai casi di Covid. Ma in generale sembra che quello di cui si parlava fin dall'inizio, se vi ricordate, tra febbraio e marzo, è il fatto che vada a insistere su individui, su una popolazione già fortemente esposta e, diciamo, le cui condizioni respiratorie sono già danneggiate da un contesto ambientale appunto inquinato e esposto appunto ai PM10. Quindi è come dire piove sul bagnato.
Sì,
io
sì,
l'ho interpretato un po' così.
E ovviamente non stiamo analizzando tutte quelle che sono le altre conseguenze dell'inquinamento, ad esempio sulla fauna, sulla flora, quindi su quelli gli elementi invece più connessi, che non è che hanno un ruolo inferiore o minoritario in tutto quello che è lo stato di salute del pianeta, del nostro paese, ma anche della popolazione, perché è ovvio che certi effetti generati dall'inquinamento, dai problemi ambientali, in questo momento si stanno riversando in tutte le forme, anche in quegli eventi cataclismatici probabilmente legati allo scioglimento dei ghiacciai e quello che si porta dietro. È tutto molto correlato, gli effetti ormai affrontiamo, c'è un problema ambientale, lo sappiamo, cerchiamo, ecco, gli stati si diano dei limiti di ridurre quella che è la produzione dell'inquinamento nel 2060, nel 2070. Probabilmente bisognerebbe iniziare a parlare seriamente di quello che avviene oggi, e ovviamente non tra di noi, ma forse a livello comunicativo più di massa, di quelli che sono gli effetti invece concreti che già avvengono e che già stanno causando e generando morte e anche problemi di salute in tutta la popolazione.
Una sola precisazione rapidissima: mi sento di dire che su quanto riguarda la correlazione, per quanto riguarda la correlazione con i PM10, cioè io fatico a trovare articoli che entrino nel dettaglio e nella dimostrazione scientifica della particella di PM10 come veicolo, e quindi come se fosse una sorta di cavallo su cui si appoggia e galoppa il virus e arriva fino a noi. Quello è diciamo un ambito su cui credo stiano facendo ancora molti studi, e diciamo mi sento invece più di enfatizzare l'aspetto legato appunto a popolazioni del mondo esposte all'inquinamento da anni, i cui sistemi respiratori sono già compromessi, quindi soggetti a rischio che si trovano ovviamente molto più facilmente in aree geografiche dove l'inquinamento tipo Pianura Padana, piuttosto che ne so, zone della Germania dove l'inquinamento ristagna e resta per tanti mesi senza che ci sia un ricambio d'aria. Per intenderci, quello che colgo io da queste ricerche è che è molto più facile dimostrare un match di questo tipo.
E Armando, invece a livello giuridico proprio mi sento di chiedere a te, questa sentenza cosa comporterà a livello di effetti? Una condanna al pagamento di alcune sanzioni o anche un obbligo di dover immediatamente intervenire?
Ecco, sì, senz'altro l'Italia avrà l'obbligo di ottemperare a questa sentenza, peraltro proprio per non incorrere in quella procedura di infrazione di cui parlavamo prima, che poi vorrebbe dire pagare delle sanzioni economiche piuttosto salate. Poi è ovvio che l'Italia valuterà in che modo ottemperare a questo obbligo, ma è obbligata appunto a riportare l'asticella in giù per quanto riguarda appunto le emissioni. Ma volevo poi in ultimo concludere, visto che abbiamo parlato di America, pare
andiamo
che
andiamo in conclusione
per l'appunto, visto che abbiamo parlato di America, pare che appunto la svolta Biden voglia anche toccare il lato ecologico. Pare che l'America rientrerà, secondo quelle che sono le politiche di Biden, nell'accordo di Parigi, proprio appunto sul clima.
Quindi diciamo, prima esce, poi rientra.
E sì, chiaramente diciamo lì era stata una mossa un po' sventurata di Trump, visto e considerate anche appunto l'impatto ambientale non indifferente degli Stati Uniti. Pare questa almeno una buona notizia in chiusura.
Va bene. Ragazzi, noi proveremo a chiudere adesso, perché dobbiamo chiudere dall'interno della regia, proveremo a chiudere la diretta improvvisandoci. Intanto Andrea, vuoi dare un saluto per incontrarci la prossima settimana?
È chiaro, vi ritroveremo tutti, spero più numerosi che mai. Per la prossima settimana abbiamo già in serbo una serie di argomenti che non anticipiamo, quindi insomma
che cercheremo durante questa settimana di farli uscire. Adesso proveremo anche a pubblicizzare in maniera diversa questa trasmissione. Armando, anche tu un saluto
a tutte e tutti, e alla prossima settimana.
Ciao a tutti da Cicama, da Radio Sonar, Alter Ego e Left, che di nuovo ci ha ospitati. Ci vediamo venerdì prossimo, sempre alle 17:30, in diretta Facebook e poi con il podcast su Radio Sonar.
Ciao.